Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio.
Eccoci qua e benvenuti a una nuova puntata de Il Bugigattolo. Vi ringrazio tutti per la vostra presenza sempre qui sulle frequenze di www.frequenzapennino.com e sono contenta di ritrovarvi tutti, molto numerosi. Questa puntata è una puntata particolare, diciamo che riguarda anche il momento dell'anno in cui siamo. È un momento, diciamo, dedicato alla donna, in qualche modo. E oggi in studio l'unica cosa che vi dico per ora è che siamo tutte donne. Vi lascio al momento a riflettere su questa cosa con la prima canzone, Electroshock di Mattia Bazzar.
Thank you.
Eccoci ritornati qua e finalmente vi posso presentare le nostre due ospiti, Moema Bonatti e Alice Casarin.
Ciao.
Ciao.
Eccole qua, queste due ragazze. Mi dispiace che non ci sia la videocamera, perché a volte, insomma, è anche piacevole, voglio dire. Moema sorseggia il suo
caffè americano.
Orzo,
sì, sì,
caffè
orzo.
Lungo, non so.
caffettone.
Esatto. È un po' come quando lo ordino io, quando vado da qualche parte che mi dice un orzo in tazza grande, io in tazza piscina, generalmente.
Esatto.
Bello grande, no? Con questo frescolino che è venuto.
Assolutamente sì, ma questa in realtà è la cosa che beviamo di solito quando andiamo all'estero in viaggio, quindi ci fermiamo, ovviamente non c'è il caffè espresso . E visto che siamo spesso in giro c'è il momento caffettone. Uno per riscaldarsi le mani, che di solito fa freddissimo.
Esatto, due per tirare avanti.
Che tra l'altro, voi non lo sapete, ma loro sono appena arrivate qui da Prato, erano in giro.
Esatto,
state
sì,
lavorando,
sì,
infatti. Sì. E intanto adesso vi dirò che cosa fanno, anzi lo lasciamo dire a loro. Voi di che cosa vi occupate?
Noi abbiamo uno studio stilistico a Casalecchio di Reno, una società che si chiama Cuore di Latte SRL, e prestiamo praticamente consulenza alle aziende di abbigliamento sullo
stile, progettare collezioni moda, diciamo,
sì, soprattutto donna, prevalentemente donna, nel settore del pronto moda. Quindi lavoriamo tantissimo con Prato, ovviamente, perché ci sono un sacco di laboratori tessili.
Che è come dove siete andati oggi.
Esatto.
E lì che cosa fate esattamente?
Lì praticamente noi portiamo la progettazione che viene fatta in ufficio, in studio da noi, e facciamo realizzare i prototipi nel vero senso della parola, del capo finito. Quindi abbiamo tutti i vari laboratori per le stamperie, le tintorie, le lavanderie, i laboratori proprio che cuciono i vestiti
fisicamente.
E poi presentiamo questi prototipi ai nostri clienti, che li comprano e poi li rivendono nei negozi.
Sì.
Infatti uno non si rende conto, adesso io ovviamente da profana, di quante cose poi ci stanno dietro a un capo di abbigliamento.
Sì, sì, effettivamente.
Anche più semplice. Cioè, nel senso,
sì, più semplice
anche la cosa,
sì, anche la cosa più semplice comunque ha un iter di progettazione
e
di realizzazione,
pintura, cucitura, distribuzione. È una catena molto molto è molto lunga, ma anche breve nei tempi, soprattutto la tipologia di progettazione che facciamo noi, diciamo,
che riguarda il pronto
moda.
Che cosa vuol dire riguarda il pronto?
Il pronto moda,
a me viene in mente quello il pronto, quello per pulire i mobili.
No, in realtà l'abbigliamento, cioè la progettazione dell'abbigliamento, si suddivide in programmato, che quindi progetta ciò che uscirà nei negozi a praticamente 6 mesi, un anno prima. Il semiprogrammato, che sta a metà, diciamo, è a 6 mesi, e il pronto, che è nell'immediato, cioè noi progettiamo
quello che si vende adesso.
Ah,
quello,
caspita,
che si vende adesso, quindi magari oggi siamo andati a sdifettare delle cose.
Cosa
che
siete andati a fare? No, perché qui, ragazzi, qua parla
tecnici.
In termini tecnico, io l'ignoranza regna per me.
Siamo andati a controllare.
No, ma cosa avevi detto?
Sdifettare, esatto.
Sì, vabbè, provare il campione e aggiustare dove bisogna
togliere i difetti.
Togliere i difetti.
No, ma sono belle queste cose, le parole
tecniche. Sì, sì, sì.
Ce ne sono alcune in teatro che è meglio che non ripeta,
esatto,
qua. Sono anche peggio che sdifettare niente.
Esatto.
Però.
E quindi siamo andate a sdifettare ciò che verrà messo in produzione e andrà nei negozi tra 15 giorni al massimo.
Quindi
velocissima.
Quindi voi che errori potreste trovare in un capo, per esempio?
Beh, errori di vestibilità. Per esempio, magari è troppo lungo, è troppo corto, è troppo largo.
Non veste il giro manica come deve, è troppo scollato.
E cosa, avete delle misure standard avete un occhio standard? Cioè, non so come dire. Avete un occhio?
Tendenzialmente un occhio. Poi, vabbè, ogni laboratorio, diciamo, porta avanti la sua vestibilità. Quindi poi da quella l'importante è che non ci siano errori proprio
evidenti,
tipo il giro manica che non veste, piuttosto che delle lunghezze strane.
Sì, anche perché noi pensiamo a, diciamo, la persona che va in negozio e quindi esteticamente un abito, una
deve
camicia essere deve essere bello visto,
eh sì,
appeso
nella se no non lo vendi,
perché se no
giustamente
non ti invoglia a provarlo, non ti invoglia a comprarlo,
se non è bello nemmeno, perché uno dice ma era tanto bello là addosso, magari mi fa, questo è un altro discorso, però se manco è bello lì sopra effettivamente non ti viene nemmeno la voglia di,
in realtà il problema è questo, che a volte ci sono cose che sono molto più belle indossate che in gruccia. Però la prima vendita, la prima occhiata ce l'hai sempre dal capo appeso, e quindi l'immagine che il capo appeso deve avere deve essere sempre aggraziata, soprattutto nelle proporzioni.
Quindi faccio una domanda, ma l'abito fa o non fa il monaco?
Fa il monaco,
sì, fa molto il monaco.
Fa un monacone,
sì,
gigante.
Per
sì,
noi l'abito fa il monaco.
Per, noi, sì, fa il
per
monaco.
Me che faccio teatro, l'abito fa il monaco,
sì,
anche per me.
Sì.
Cioè, mi viene da pensare, no, che comunque anche a un personaggio, se tu non metti l'abito adeguato a quel personaggio,
esatto,
hai sbagliato qualcosa,
esatto,
in qualche modo.
Di
centri, cioè, centri poco l'obiettivo, sei
sì,
meno incisivo.
No, infatti, sì. Ma soprattutto secondo me capisci tanto dall'abito, cioè capisci anche da...
Alla fine l'abito è l'espressione
di una persona,
c'è poco da fare.
E comunque è come quello che hai in gruccia, nel senso è la prima occhiata che hai,
esatto,
e vedi questo,
sì,
vedi questo.
Sì, tu la mattina quando ti vesti decidi come vuoi apparire, e quindi è una tua scelta come
sì,
apparire.
È vero, anche perché poi anche uno dice ma no, a me piace, oh, mettere a caso, anche quella penso
anche
sia una scelta,
anche quella è una scelta,
è una scelta comunque, quindi
sì, sì,
in ogni caso che tu scelga una cosa accurata o una cosa a caso, detta così, no, quello che è pulito lì sulla sedia,
esatto,
me lo metto, per dire, è comunque
una
scelta,
sì, sì,
ogni
dice qualcosa
caso
di
una
te,
scelta, sì, una cura, una non cura voluta magari, perché a volte
sì,
sono,
esatto,
ci sono anche certi
d'animo, cioè nel senso che alla fine a chi non è mai capitato di magari di quella mattina che magari non hai voglia di metterti niente e usciresti in tuta, cioè, però
a chi lo dice?
È uno stato d'animo,
è uno stato,
no,
d'animo.
Sì, certo, certo, sono d'accordo. Vi chiedo di commentare queste due frasi che ho trovato di Coco Chanel. Una dice: la moda è fatta per diventare fuori moda. Che mi dite?
È vero.
O se l'ha detto Coco, non viene da dire.
È vero.
No, beh, insomma, lei aveva le sue opinioni, ognuno le sue, giustamente. Voi che ne pensate?
Che secondo me quando... Cioè, se è un capo ha un ciclo di vita così lungo da poter anche diventare fuori moda, vuol dire che allora è un capo giusto. Perché adesso...
non spiegaci questa che è interessante.
No, ci sono dei cicli di vita dell'abbigliamento che sono talmente corti. Cioè, nel senso, noi comunque utilizziamo vestiti che
tra 6 mesi probabilmente...
Li abbiamo già buttati via, ce li siamo già dimenticati. Quindi, cioè, in realtà vero è...
se fa tempo andare fuori modo, vuol dire che anche una...
vuol dire che ha avuto un gran successo,
sì,
perché la maggior parte dell'abbigliamento molte volte passa anche inosservato. Ciò che riesce ad andare fuori di moda vuol dire che è stato di moda e quindi ha avuto successo.
È bellissimo vedere i rovesci delle medaglie.
Esatto,
no, è interessante. Altra frase era: la moda passa, lo stile resta.
Questa è famosa,
famosissima,
famosissima.
Che quindi che differenza c'è tra la moda e lo stile secondo voi? Cioè, poi...
lo stile probabilmente è uno stato di una persona, cioè nel senso che
lo stile
può...
è come tu interpreti
come...
la moda,
sì,
cioè nel senso ci possono essere vari tipi di moda, però tu avrai sempre il tuo stile nell'interpretarla,
la tua chiave di lettura della moda.
Della moda, quindi è per questo che il tuo stile resta e la moda
cambia,
è temporanea,
passa,
sì,
si modifica.
È interessante, è un po' come mi viene da pensare su altre persone, no, che ho avuto ospiti che magari disegnano, persone che comunque, anche se hanno cambiato un po' il loro disegno, la loro mano in qualche,
esatto,
modo rimane.
È quello, è il loro stile.
È lo stile.
Sì.
Interessante, sono interessanti queste cose. Le lasciamo un attimo di respiro alle ragazze ascoltandoci America di Gianna Nannini.
Mi sono sempre detta cercherò, troverai, mi hanno sempre detto troverai, per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede, pensavo già chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi
Eccoci qua di nuovo e la domanda che vi faccio adesso è: c'è una relazione, secondo voi, beh, secondo me sicuramente sì, se no non vi avrei chiamate, tra l'arte e la moda?
Beh, direi sì, di sì. Indubbiamente sì, nel senso, diciamo che comunque la moda richiede quella grossa fetta di creatività che accomuna, diciamo, la moda con tutto il resto delle arti. Magari spesso viene vista come una declinazione un po' più commerciale dell'arte, però comunque richiede sempre un'interpretazione creativa che magari non è da tutti o, diciamo, solleva la moda allo status di arte.
Poi ci sono anche certi vestiti che sono, vabbè, chiaramente non quelli che facciamo noi, però nell'alta moda ci sono vestiti che sono vere opere d'arte,
sì, cioè, assolutamente.
Sono cose assolutamente immettibili, sì. Però cioè, sono sculture,
spettacolari, sì, esatto. Sì, cioè, è vero. Quindi sembrano proprio delle sculture, effettivamente.
Cioè, hago il filo al posto di scalpello e mantello.
Certo, infatti, ma sono strumenti diversi,
esatto,
comunque.
Sono strumenti diversi,
io ovviamente in questo credo perché il bugigattolo si occupa di arte, va a scovare le persone del territorio che secondo me hanno da dire riguardo all'arte, e secondo me evidentemente questa è una forma d'arte.
È assolutamente una forma d'arte, ecco. Soprattutto.
Ma poi mi viene da pensare anche a certi tessuti, a certi colori, a certo lavoro, certo, che è veramente quasi pittorico.
Come
insomma,
dicevamo prima, comunque si ricollega sempre a un sentimento, a un modo d'essere.
Sì.
E quindi si relaziona inevitabilmente con la vita delle persone.
È un'espressività di chi la crea, cioè nel senso anche nel nostro piccolo, diciamo, perché noi comunque facciamo un prodotto molto commerciale che è mirato alla grande distribuzione e quindi a proprio andare indosso alle persone, quindi non è che ti puoi neanche permettere di
fare
la
scultura
perché
immettibile, come
esatto,
dicevi tu, e uno dice
che
vabbè,
bellissimo,
no,
però
questa è anche una cosa funzionale, cioè trasformare anche l'arte in qualcosa di funzionale, sì, secondo me non è da poco comunque.
Esatto, però è un metterci del proprio, insomma,
certo,
stare lì a guardare il colore, la tinta, la stampa, poi comunque noi facciamo anche progettazioni grafiche proprio di stampe, quindi comunque
anche questo, infatti questo volevo chiedervi. Com'è
cosa,
fare una progettazione grafica di una stampa? Cioè devi andare a pensare a come sarà la stampa sul vestito,
sì,
sulla maglia,
devi partire, diciamo, di solito noi partiamo dalla base che vogliamo stampare, cioè proprio
tessuto,
la base del tessuto, e poi dopo si fa una ricerca a seconda del floreale, etnico, insomma,
sì,
del filone che va,
studiare anche un po' l'insieme di colori che
questo
rendano una certa,
esatto,
immagine, quindi abbinare delle forme, delle figure, dei colori che possano risultare belli da indossare e insomma gradevoli
da guardare,
vista, da guardare,
infatti,
che colpiscano,
infatti,
insomma, perché poi una stampa, indossare una stampa non è facile,
no,
quindi deve essere non deve avere dei colori o delle forme che possano essere
ma anche fastidiosi, perché
fastidiosi,
non so, capita,
sì,
a volte, no, di vedere qualcosa,
sì, no,
anche
assolutamente,
di
ma poi secondo me la stampa è un odio amore, cioè nel senso o ti piace o non ti piace, cioè nel senso ci sono persone che si innamorano di alcune stampe e altre che le detestano, però
certo,
cioè, è una cosa troppo soggettiva,
ma anche perché come l'arte in,
esatto,
generale, no?
Esatto,
come dire, a me può piacere,
esatto,
quel quadro, quel tipo di cosa, ad altri magari
no,
fare brezzo, non
esatto,
so,
sì, sì,
chiaramente,
sì, sì,
così.
Le forme, i colori
è così,
comunque sono legati alla psicologia e alla sensazione.
Sì,
infatti,
quindi,
infatti, no, ma già da bimbi le prime cose che vediamo, che cominciamo a imparare,
le forme e i colori.
Esatto, sì. Quindi è importante, che tra l'altro anche i colori sono importanti, abbiamo avuto qua ospite una cromopuntrice appunto che cura attraverso il colore, quindi
sì,
per noi il colore, io tra l'altro mi curo così,
quindi insomma,
per me io il colore sono, sì, ma sono proprio il colore, secondo me è una cosa, ma proprio lo senti, no? E lavoro anche a livello teatrale sui colori, perché ci sono, per dire, dei personaggi ai quali tu puoi assimilare il colore rosso, per dire, perché li trovi in un certo modo, quelli invece no, grigini, quelli verdognoli, andati a male un po', no?
Quelli, assolutamente.
È così, per cui è veramente tutto una cosa sola, cioè un tutt'uno in qualche
alla
modo.
Fine sì. Sì, assolutamente.
In qualche modo è un tutt'uno, infatti. Vi volevo chiedere a ognuna di voi, quindi una alla volta, iniziamo da Alice. Il percorso, cioè come si inizia? Tanto per cominciare, ma come ti è saltato in mente, no? Come si suol dire?
È vero.
Come ti è venuta in mente questa cosa? Da dove nacque?
Ma in realtà è stato un processo che si è creato da sé. Cioè, non l'ho agevolato più di tanto. Anzi, in realtà, fino a un po' di anni fa non avrei mai pensato di ritrovarmi a fare questo percorso. Perché, vabbè, io sono nata in provincia di Treviso, ho fatto le mie scuole lì e mi sono trasferita a Bologna per fare il DAMS, perché la mia passione era la storia dell'arte, volevo studiare la storia dell'arte.
Da e lì, si ritorna lì poi, cioè, ragazzi,
lì,
ci giriamo sempre lì attorno.
È un legame,
eh?
Molto stretto,
sì,
poi alla fine. E da lì, insomma, mi nacque la passione per la fotografia. Da questa passione per la fotografia, un giorno un'azienda di abbigliamento mi chiamò perché aveva bisogno di una fotografa per i suoi capi d'abbigliamento. E lì ho incontrato Moema.
Ma pensa a te, i giri della...
Esatto. Lì ho incontrato Moema, ci siamo conosciute, siamo diventate amiche, insomma abbiamo cominciato a dire che ci sarebbe piaciuto fare un percorso insieme. E lì poi, devo dire la verità, è anche un po' nata la mia passione per la moda, che prima, tra virgolette, non dico che ignoravo, ma quasi. Lì ho cominciato ad approcciarmi a questo mondo, ho iniziato ad apprezzare alcuni lati di questo settore, e poi insomma
ed è partita così. E tu, Moema?
Io no, vabbè, io volevo fare questo, cioè, io confermo perché
ti ho conosciuto,
sì, che... l'ho sempre voluto fare. Ho ritrovato poco tempo fa un foglio di quinta elementare, credo, dove c'era questo disegno. Mi ero disegnata come un cane, perché ognuno doveva disegnarsi come un animale, okay. E quindi io mi ero disegnata come un cane, e c'era scritto insomma che da grande avrei voluto fare la stilista, quindi credo, e me l'ero
ragazzi
dimenticato.
Allucinante,
no davvero, io me l'ero dimenticato, me l'ha fatto notare mia mamma, però sì, probabilmente l'ho sempre voluto fare.
Vabbè, quinta elementare, quindi... 10 anni, non è...
E quindi niente, vabbè, io ho fatto il liceo artistico.
E questo lo posso confermare, perché ci siamo conosciute lì.
Esatto. E poi dopo ho finito il liceo artistico, mi sono iscritta all'Istituto Carlo Secoli, che è una scuola di design e di moda, di modellistica, che ha sede a Milano.
Che famosa, eh?
Sì, ha sede a Milano, però c'era uno succursale a Bologna. Io
subito buttarsi a pesce.
Ho frequentato a Bologna, vabbè, che sai, insomma è stata veramente, cioè, per la mia esperienza è stata veramente un'ottima scuola. Poi infatti... dipende ognuno probabilmente come la recepisce, come la sfrutta, ma questo io sono convinta in tutto, in generale.
Sì.
E da lì poi sono andata a Rimini, ho fatto uno stage in un'azienda abbastanza importante di Rimini come disegnatrice. Poi sono tornata a Bologna e intanto ho lavorato per insomma consulenze varie, con però insomma poche cose.
Consulenze in che senso?
Cioè, consulenze nel senso che facevamo delle consulenze per dei ragazzi che facevano sempre abbigliamento, un po' indipendente così. E poi dopo sono andata all'Imperial Fashion, che è un'azienda di Bologna, mm-hmm, dove appunto ci siamo conosciute io e la Alice.
E da lì si rimette insieme le due storie.
E poi dopo abbiamo fatto, vabbè, io stavo allo stile e poi dopo insomma ci siamo staccate.
Come vi è venuta l'idea di fare questa cosa insieme? Siete guardate e ho detto sì, non so.
Allora, oppure... cioè, inizialmente nel senso ci siamo trovate bene, cioè avevamo delle spinte indipendentiste
o sovversive.
Cioè,
oh là là. Cioè, da che parte le guardi?
Cioè,
un po' sovversive.
Queste donne sovversive, esatto, cosa mi combinano?
Ci pensavamo finché lei ha trovato un'occasione, diciamo, da un'altra parte, come proprio...
unica stilista
di questa linea di abbigliamento, e dopo un po' mi ha detto vieni anche tu. Bellissimo. E mi ha trascinato in questa esperienza. Poi insomma una serie di eventi ci hanno portato a ritrovarci io e lei ad affrontare il mondo, e ci siamo
insomma donne forti, appunto parlavo all'inizio, no, che è stato poco fa appunto la giornata per sensibilizzare contro la violenza alle donne. Sì, sono stati fatti vari eventi, sì, quali ho anche partecipato leggendo un brano di Franca Rame, Lo stupro, che è stato notevole, devo dire, abbastanza angosciante e tosto. E mi piaceva, no, questo discorso di queste due donne un po' toniche, come le chiamo,
sì,
io, le donne.
Toniche.
Vi dedico questo brano invece di Dacia Maraini, che ho trovato su una mia antologia delle medie, e tutte le volte che ci guardo dico come facevo alle medie a leggere questa roba, perché secondo me è da superiori, per non dire l'università. Però vabbè, a parte questo.
ti ho fatto crescere in fretta.
Sì, avevo una professoressa spettacolare che saluto se potessi mai riconoscerla.
Gli insegnanti, evviva.
Davvero. Ho sentito in questa trasmissione, poi salta molto fuori questa cosa. E nasce da un'inchiesta che è stata condotta a Napoli, proprio sul lavoro a domicilio nel 1975. Me la leggo. Alma Assunta è una donna sui 30 anni, che però ne dimostra 50. È vedova, ha 6 figli. Vive in una stanza dalle pareti dipinte di celeste assieme con la vecchia madre e 3 dei figli. Alfonsino sta al convito, diventerà prete. Carlo è giunto a fare il cuoco su una nave. Nino fa l'operaio nella Germania. Carmeluccia è partita a fare la suora a Lisbona. Le 4 donne, Alma Assunta, la madre e 2 delle figlie più grandi, lavorano sedute fuori dalla porta per risparmiare la luce, i piedi a mollo nello scolo. Cuciono con ritmo uguale, rapide, sopite, ascoltando la radio appesa a un chiodo sulla porta di casa. Ce l'avete l'assistenza? No, signori. La vorreste? E come no? Si sono guardate. Hanno sorriso mitemente. In questo quartiere ci sono centinaia di donne che fanno il vostro lavoro, tutte senza assistenza. Il padrone manco sanno chi è, tutte sgobbano per poche lire. Questo è vero assai. Avete la fabbrica in casa, ma nessuno vi considera delle operaie. Verissimo, sacrosanto. Se vi mettete d'accordo, costituite una forza politica. Noi di politica non ci impicciamo. Parlavano a voce bassa, gli occhi attenti al filo, le mani agili in movimento. Le paghe sono paghe da fame, sacrosanto. E allora perché non mettersi d'accordo per una protesta di tutte? Chi protesta, quelli le portano via il lavoro. Chi protesta da solo, sì, ma se vi mettete tutte insieme è diverso. Le altre donne noi non le conosciamo, ma fanno le stesse cose che fate voi, cuciono guanti come voi, e chi le conosce? Qui ci conosciamo tutti, ma ognuno per sé. Non c'è confidenza, aggiunto timidamente la figlia maggiore. Il padrone, lo sapete chi è? No, signore. Se una bestia ti beve il sangue, per prima cosa devi sapere che bestia è, no? Una volta Mariù ci bevette il latte e dopo si trovò una sanguisuga attaccata in gola, vero Mariù? Mariuccia, abbassato ripetutamente la testa, ci guardava con occhi di pece, nera, lucidi, ansiosi. Per la timidezza si è impappinata e ha dato 4 punti storti. La madre gliel'ha fatto notare con un tono lagnoso pieno di affetto. La ragazza si è fermata del tutto scombussolata. Suo marito dove sta, signora?
È morto, Dio volendo e permettendo.
Perché Dio volendo?
Non lavorava. Era cattivo come una vipera e ci abbastonava tutte.
Era disoccupato.
Quando lo sposai faceva il venditore di frutta. Poi gli levassero il permesso, allora lui vendeva clandestino. Ma ogni mese lo prendevano e lo sbuccicavano dentro. Finché era dentro era buono assai, ma quando ne esceva diventava peggio di una iena, ci rompeva il collo a bastonate.
E com'è morto?
Un coltello nella pancia, poverello angelo mio. Dicono una vendetta, pare. Che aveva una donna del marciapiede, da ultimo, infatti, teneva molti soldi, ma a noi non ci faceva sentire manco l'odore, poi lo ammazzarono e si è lodato San Gennaro. Ma voi, signori, per quale partito lavorate?
Nessun partito, siamo un movimento, lavoriamo per i poveri.
Come dei frati, insomma.
Sì, un po' sì.
È una religione nuova.
Non è una religione, è politica.
A me piace tanto quel prete, come si chiama, Padre Sorriso, che parla il mercoledì a sera alla radio, lo conoscete?
No.
Parla affabile, ha il cuore in mano.
Sì, ma che fa per voi?
Ci parla.
E che vi fa parlando?
Ci fa stare contente.
Per noi questa contentezza non è una cosa buona, perché uno si accontenta e poi si fa mettere i piedi sulla testa senza dire niente. Noi siamo contro l'ubbidienza e la rassegnazione.
Ci credete al paradiso?
No.
E all'inferno?
Voi ci state già all'inferno.
Qui, in casa nostra, quando uno lavora 12 ore al giorno per guadagnare 30.000 lire al mese, è proprio all'inferno. E i diavoli, eh? I diavoli dove sono?
I vostri padroni sono i diavoli, che vi vogliono mangiare vive. Almassunta aveva interrotto il cucito per discutere con Suna. La voce squillante, gli occhi ardenti, incerta tra lo scherzo, la risata, la polemica, la disputa. Le due figlie e la vecchia madre la osservavano divertite e allarmate.
Voi parlate fantasioso!
Per uscire dall'inferno bisogna buttare giù la porta di ferro che da solo nessuno può aprire. Bisogna essere in tanti. Suna si accalorava, le guance rosse, gli occhi scintillanti. Le 4 donne la osservavano incuriosite, ma anche spaventate, affascinate da quella furia didattica.
Su ogni guanto che fate, lo sapete quanto guadagna il vostro padrone?
Manco so quanti denti tengo in bocca, signori! 10 lire a guanto, che fanno 20 lire al paio, li rivende a 2.000. Togliete il costo della pelle, che è di 400 lire al paio, sono 1.000, e 600 lire di guadagno su ogni paio di guanti. Togliete le spese del filo, che sono 20 lire al paio, e sono 1.580. Togliete le spese del trasporto, che sono 10 lire al paio, e fanno 1.570, che al giorno, moltiplicato per il numero dei guanti, cioè 80, fanno 25.600 lire, che vuol dire, moltiplicato per 26 giorni lavorativi, 3.265.600 lire al mese. Moltiplicate per tutte le donne che lavorano nel quartiere e capirete quanto vi derubi.
I ricchi sono ricchi e i poveri sono poveri e ognuno fa pane a sé.
A queste parole hanno annuito tutte e 4 con decisione e non c'è stato verso di continuare a discutere. Alma Assunta ha mandato la figlia in casa a prendere dei fichi secchi e del marsala. Erano fichi bianchi, rugosi, teneri, dolcissimi. E mentre li scioglievamo in bocca, ci ha spiegato come li seccano, tenendoli per mesi appesi sotto il letto, al buio. Perciò sono così bianchi e molli. Il sole non lo vedono mai e si prosciugano lentamente sotto le reti. Infatti, ad annusarli bene, quei piccoli frutti rattrappiti mandavano un leggero odore di materasso vecchio e di orina secca. Quando abbiamo preso l'autobus, era già tardi. Dedicato invece a delle donne che un movimento diverso l'hanno fatto, certo non siamo, siamo un po' più in là, però comunque 75, 1975 non è milioni di anni fa.
No, assolutamente.
Non è milioni di anni fa, quindi pensare che nel 75 questo era normale,
sì,
e forse anche adesso in luoghi dove noi non siamo in questo momento,
accade.
E vedere insomma invece delle donne che, come dite voi, sovversive, adesso mi veniva da ridere. Mi veniva da ridere a pensarci, però in un certo senso sovversive, mi fa in qualche modo piacere. E a questo punto direi che Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun ci sta da Dio. We'll be right back.
Rieccoci qua e stavolta ci siamo proprio con la cosa più detestata da tutti, che è il trappolone.
Oddio.
Signore, cos'è?
Il trappolone.
E vi ho portato una poesia di una donna, tanto per cambiare.
Eh beh, sì,
da leggere metà per uno. Okay. È una donna tonica, tonicissima. Questa è Alda Merini, ragazzi. Allora. Alda Merini è morta nel 2009, quindi è contemporaneissima. Ne ho fatte due così.
Ah, okay.
Una mi legge la prima parte, l'altra la seconda. Ho fatto un righino blu, se si vede proprio.
Bene, sì.
Giusto per signore e signori, con l'umile giunchiglia di Alda Merini, letta da Moema e Alice.
Dai tu, Jay. Dimmi almeno che oscura meraviglia già ti prende di me, che trovi bella questa sommessa e umile giunchiglia che già ti paragona a una stella.
Dimmi che me divina e me presente senti dentro il tuo letto di piacere, dimmi che un bacio fuga dolcemente tutte le smanie e tutte le chimere.
Olè.
Bella
sosta. Alda Merini è un'altra donna, diciamo, ribelle, ma con dei grossi, grossi problemi. Insomma, lei ha avuto dei problemi proprio a livello di mentali, si può dire. Però non lo so, a volte mi viene da pensare che erano problemi mentali.
Certo, non l'hanno aiutata molto.
No. Brava. Cioè, anche dovuti alla, un po' alla situazione. Infatti non proprio.
Se sono stati un po'.
Infatti.
Peggiorati.
E vi volevo chiedere, il fatto di essere donne, adesso visto che abbiamo parlato un po' delle donne, visto che ricordiamo un po' questo momento dell'anno, che è un po' importante, secondo me, che fino a qualche anno fa, per esempio, essere stuprati non era neanche più un delitto contro la persona, ma era contro contro il decoro, contro una cosa che era inumano.
Gettare
come
una carta per terra,
ma come? Hai gettato una carta per terra? È uguale, sì, ma come? Sciocchino, ecco. Quindi, insomma, ritornando un po' a questa cosa, voi il fatto di essere donne ha aiutato, ha dato fastidio, vi ha un po' ostacolato in quello che avete fatto? Oppure no?
Allora, io parlo personalmente, sì, credo, certo, che sia stato cioè non farei mai a cambio, per me è stato un grosso aiuto, cioè probabilmente anche, non lo so, io credo che le donne in generale riescano a trovare dentro di sé comunque delle forze anche di reazione verso tante situazioni che gli uomini trovano, ma forse con tempistiche differenti rispetto che le donne. Cioè, secondo me le donne sono più reattive e io...
Una velocità diversa.
Sì, una velocità diversa di reazione.
Abbiamo poi anche un numero di sinapsi maggiore.
Maggiori,
esatto.
Infatti.
Ci saranno
no,
tutti.
Infatti, esatto.
Adesso tutti gli uomini mi odiano, però è vero, ragazzi. Andatevela a leggere.
È scienza. È scienza.
Non è detto che le usiamo tutte perfettamente, però ce le abbiamo.
Però ce le abbiamo.
E già abbiamo... Già. Noi il materiale ce l'abbiamo, poi oh, ma se però...
No, secondo me, cioè, per la mia esperienza personale, comunque anche in determinate situazioni magari un po' più difficili da affrontare o dure, o ho trovato magari una spinta, una forza che mi ha aiutata.
Infatti. Cioè, è stato importante.
È stato molto importante.
Sono d'accordo, anch'io non vorrei rinascere uomo.
No. Beh, poi non è che poi è obbligatorio,
esatto.
Voglio dire, no neanche
vabbè,
io. Neanche...
Credo anch'io. Poi a volte certe conquiste fatte da donna a volte sono più, quasi più soddisfacenti.
Hanno più
diciamo,
gusto.
Hanno più gusto.
No, sì, guarda. Per quanto mi riguarda, guarda.
Sì.
La siglo questa cosa.
Sì, nel senso che di base non siamo in una società... Allora, siamo in una società che dice di non essere maschilista, ma di base un po' lo è.
Eh sì, ancora c'è.
È normale.
Quando
nel senso,
si riesce a passare davanti agli uomini, effettivamente la soddisfazione
c'è. Perché sì, c'è comunque una differenza fisica, che come purtroppo sentiamo in questi giorni, sempre di più il discorso del femminicidio, questi discorsi che sono veramente pesanti e pesano un pochettino anche addosso, no? Tutte le donne. Però comunque, d'altro canto, noi abbiamo un altro tipo di forza, che può essere una velocità, che può essere, dici tu, una velocità di reazione.
È una forza anche caratteriale, psicologica, che magari hanno una caratteristica più femminile, indubbiamente, ma credo sia una dote naturale, perché comunque le donne.
Ma perché l'uomo di base,
per...
secondo me, fa forza su altro, cioè sulla
esatto,
forza,
sì.
su io, cioè
esatto, sulla mascolinità.
Sì,
diciamo.
Sì. Cioè, e quindi la donna, forse negli anni, ha imparato a raggirare in maniera.
Ha imparato a sfruttare le sue forze.
Su
altri campi. E su...
Ci sono molti che dicono modalità. Che, per esempio, l'uomo si è un po' fermato mentre la donna si è evoluta di più. Voi cosa ne pensate?
Forse
ma che andiamo su questi discorsi.
Non lo so, forse aveva semplicemente sfruttato sempre di più le armi che magari di base già aveva per andare oltre.
Sì, diciamo che ha un po' cambiato il suo ruolo, ma perché probabilmente la società stessa ha delle logiche oggi diverse che non sono più magari puntate su una presenza, una forza o un ruolo.
Sì, adesso
forza.
L'uomo non va più a caccia, voglio dire, non è,
esatto,
che, non è che vivo con la pelle e il bastone,
esatto,
cioè, è un po' diverso. E quindi...
E da noi soprattutto magari la donna non è più vista come quella che sta in casa, anche se non è, anche questa non è una gran verità assoluta.
Sì,
perché,
diciamo ci sono dei punti,
sì,
in cui questo si è evoluto.
Sì, infatti, perché questo discorso poi in realtà forse... È giusto qua, ma localmente dove siamo,
sì,
a Casalecchio
di
Reno. Cioè,
infatti,
senso,
no, è
cioè,
così.
Però
è così.
Non, a volte non serve neanche andare troppo lontano per trovare delle mentalità.
No,
differenti.
È vero.
Però sicuramente in una società che magari privilegia delle dinamiche non basate appunto su una mascolinità, ma sull'intelligenza, sulla velocità, sul dinamismo.
Sull'intuizione anche, no? Magari.
Sulla progettualità, sulla creatività, ecco che magari il ruolo della donna ha cominciato ad essere visto sotto un'altra luce.
Ah, sì. Eh sì, peccato non ancora, però se ci si lavora,
ce la possiamo,
cioè,
sì, fare.
Ma poi il fatto che comunque
fare.
Ci siano delle persone, no, come voi, che... Ma in questo punto voi siete degli imprenditrici, punto interrogativo.
Sì.
Sì. Sì, perché avete fatto una
società,
quindi siete... Che bello.
Io sono il presidente, lei è quella che va in galera.
Lei è il boss.
Oh, questa è bella, ragazzi. Moema è il presidente e Alice va in galera. E con questo direi che abbiamo fatto il sunto di questa cosa democratica che c'è tra voi due.
Bisogna dividersi un po' i ruoli.
Giuseppe, no, lei fa il presidente.
Io vado in galera.
Beh, non è ma... Guarda che non è male. E invece nella mia associazione io sono il boss, io vado in galera. Vuoi venire in galera anche da parte mia?
No, posso andare in galera per una persona alla volta.
Caspita.
Sì, basta che decidi un amministratore delegato
e via.
Accidenti.
Che vi faccio un'altra domanda che è più sottile sul discorso arte, no? Cioè, la parola arte sta dentro anche la parola artigianato. Secondo voi che rapporto hanno arte e artigianato? Mi è venuta così pensando alle cose, no, che si fanno. Un po' mi è venuto pensando anche alla lettura di Dacio Maraín, no? Questo discorso, adesso lì, porine, guanti in serie, eccetera. Però mi è venuto a pensare succedendo.
Davvero penso che arte e artigianato si somiglino come non mai, perché ormai, vabbè, purtroppo, ma il lavoro dell'artigianato in Italia è diventato un lavoro per pochi eletti, nel senso che mentre magari fino a qualche decina d'anni fa l'artigiano, insomma, era una figura molto presente,
sì, sì, è vero,
nel mercato del lavoro. Ad oggi praticamente sono rimasti solo gli artigiani che fanno delle cose davvero molto particolari e molto artistiche, possiamo definirlo, perché l'artigianato degli oggetti di uso quotidiano ormai qui in Italia soprattutto non esiste più, qui in Italia,
altro,
qui,
perché
insomma,
l'artigianato, cioè, l'artigianato in sé per sé ha dei costi proprio per,
sì,
cioè,
certo,
la persona che,
esatto,
fisicamente lo fa, che non sono concorrenziali con la grande distribuzione, cioè, per,
certo,
cui in un momento come l'Italia dove ci sono pochi soldi è chiaro che magari la presina è bellina, quella della signora che l'ha fatta all'uncinetto, ma ti vai a comprare quella, non,
sì,
lo so, deve...
Sì, perché
c'è
un mondo
comoda,
no,
e anche
mondo,
a un prezzo umano,
esatto, ecco. Cioè, perché magari dopo se la bruci, la butti via e non ti piange il cuore, cioè...
No. Mi è fatto venire in mente quante presine a casa di mia mamma si sono bruciate.
È vero,
ma veramente,
cioè, sì.
È vero, è
cosa con le quali
uno non pensa mai, no. Però è vero.
Una brutta immagine di presine bruciate davanti a me. Oh, grazie, amore. Ma grazie.
Sai, Simo, che io amo regalarti queste perle.
Guarda, i tuoi regali, Moema, da sempre. No, adesso la racconto. No, la racconto in radio. Allora, voi dovete sapere, sto per farvi capire, no? Le stilisti poi, quelli che se la tirano, no? Questo tutti fighetti. No? Questa ve la racconto. Ristorante cinese. Muori pure, Moema. Andiamo al ristorante cinese, anni fa, lo stavamo mangiando, lei prende un dolce terrificante.
Dolce di soia.
Ecco, oh, se lo ricorda.
Dolce
di
soia.
Dolce di soia, bellissimo. Lo prende, lo comincia a stagliuzzare, ne sente un pezzo, lo taglia sempre di più, lo riduce in una puntiglia impossibile, una cosa orripilante, con una faccia disgustata mi guarda e mi dice, Simo fa schifo, lo vuoi? Sono diventata allergica ai dolci di soia da quel giorno. Negalo, no, se
no,
puoi.
No, no, grazie per la considerazione. Cioè,
ho detto, salve, sono un bidone del pattume.
No, davvero, era qualcosa di immangiabile.
E perché lo devo mangiare, no, io?
Non prendetelo mai.
Cosa ti fa pensare che sarebbe piaciuto a Simone?
No, non lo so, piuttosto di buttarlo via. Ah,
lo diamo a lei, capito? Cioè, spingi un piede, io apro la bocca, te lo cacci dentro e io mastico. No, fu talmente bella.
Cioè, è rimasto negli annali.
Che veramente sono anni che ce la ripetiamo. Cioè, Simo fa schifo, lo vuoi. Quando qualcuno ha qualcosa di orrendo, mi guarda e fa, Simo fa schifo, lo vuoi. Ormai è fissa. Sappiate che io non mangio la vostra roba.
Okay. A priori.
A priori. Anche se è il dolce della nonna. Capito?
Esatto.
Per essere sicura, anche perché era atroce.
No, era atroce.
L'hai assaggiato alla fine? Ah sì, allora vedi?
Ma dovevo, perché era talmente era schifoso che l'abbiamo assaggiato tutti nel tavolo.
Per curiosità, proprio.
Una volta ci siamo ritrovati, l'abbiamo ordinato apposta.
Davvero? Davvero? Questo non me l'avevi detto.
No, era in tuo onore.
In memoria.
Qualcuno che sta ascoltando se lo ricorderà. E sì, bene sì, abbiamo provato a fare questa cosa orripilante. Ci siamo guardati e ho detto, ma perché buttare via i soldi in questo modo? Magari sai, tu maturi, cambiano i gusti. Esatto. No, quelli non cambiano.
Non mangiare.
È possibile. Oh, ragazzi.
Davvero.
È veramente... Oh, siamo veramente arrivati alla fine, alla frutta, al dolce, direi, a questo punto.
Al dolce di soia.
Volevo salutare e ringraziare Moema. Ma Moema un po' meno, un po' di più Alice.
Figurati. No, con piacere.
Moema, dopo questo discorso, la ringraziamo un po' meno. No, beh, la ringraziamo giusto, perché ci ha dato spunto per ridere una vita, praticamente, su questo argomento. Ci ridiamo
quando
tuttora.
Quando volete venire al ristorante cinese con me, siete ben accetti.
Se voi siete di bocca buona e mangiate tutto, andate, esatto, con lei, tutto quello che lei non vuole, esatto, ve lo caccia nel piatto. Benissimo, esatto. No, vi ringrazio, vi faccio un miliardo di in bocca al lupo perché ve li meritate tutti quanti, che crepi. Cuore di Latta vada fortissimo, e c'è anche su Facebook Cuore di Latta.
C'è la fanpage Cuore di
Latta.
E quindi si riconosce dal logo del robottino.
Ma sì, chi l'ha disegnato? Sì, l'ho visto. Figuriamoci,
sono presente
Che no, molto, molto graziosa. Grazie, infatti, ragazze, grazie di essere state con noi.
Prego, grazie a te.
Vi lascio con l'ultima canzone, che è la nostra sigla, di Mirko Chiave, 11 storie.
Oh, ehi, e quante volte è capitato anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai? Di mestiere che fai? E di mestiere che fai? L'artista, di mestiere che fai?
Lo scrittore,
sì, ma di mestiere che fai?
Il musicista,
giuro. Davvero. Questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'arena di un talent show musicale. è la storia di Alberto, esperto con colori e tele. Da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina per un padre che non c'era e se c'era picchiava, ma lei da bambina invece di piangere danzava. La storia di Enrico, lui ha l'arte della scrittura, l'arte che sutura l'anima con la cultura, ora lavora da me che non sa fare i conti, ma a volte in quel me qualcuno legge i suoi racconti. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro, sa che il suo settore è più sottovalutato, vive ancora in doppia, anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Giuseppe, fa il DJ ma non è i suoi che gli ricaricano la poste pay, cambia lavoro ogni mese, alza i suoi contanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto, suona il sax dalle note più sporche che hanno l'odore del funk, ma sta dove regna la povertà, quindi insegna a suonare a chi suonare non sa. La storia di Johannes, produttore, porta il suono dove batte il cuore, se ne sbatte delle mode, lavora ogni giorno 9 ore, ma quando torna a casa accende spliff e campionatore. E va così. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Luigi, fotografa il mondo, spesso dorme in strada, vaga da vagabondo, lotta con un passato che ritorna, ma se scatta la minolta riscatta ogni sua colpa. La storia di Vincenzo, lui dipinge la tua città, ha già 3 denunce ma non si fermerà, ora fa lo schiavo in un pub per pagare l'avvocato che lo difenderà. La storia di Sara, ora in ospedale, ha accettato di partecipare al talent show musicale, a furia di parlare, parlare, le hanno fatto passare la voglia di cantare. La storia di Mirko, lui ha fede nelle parole, lo nega ma crede ancora nelle persone, ha scelto di lottare con rime note, non per i soldi ma per rendere sto posto migliore. E di mestiere che fai? Il rapper. Sì, ma di mestiere che fai? Il rapper. Ok, ma di mestiere che fai? Il rapper. Sì, ma come paghi le bollette? Feed Mella, chiave 2012.